Today represents a very significant moment of change.
Un procès historique, celui de l'assassinat de Thomas Sankara.
عمليه الاقتحام استمرت لعده ساعات.
Hoy como nunca debemos hacer valer nuestras libertades.
Esteri, il giro del mondo in 24 ore.
Un saluto ai nostri ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare e Popolare Network.
Sommario della puntata. 8 marzo 2023. Amnesty International lancia la campagna dell'ascito solidale per offrire assistenza legale alle donne iraniane incarcerate. In Francia, lo Stato rende omaggio alla femminista Gisèle Halimi, militante del diritto all'aborto, avvocata di Simone de Beauvoir e delle donne della battaglia di Algeri. Il rinnovo dell'accordo sul grano non è scontato. In visita a Kiev, il segretario generale dell'ONU, Antonio Guterres, afferma che il negoziato Russia-Ucraina sarà complicato. Georgia, per il secondo giorno consecutivo, migliaia di persone in piazza per protestare contro la legge sugli agenti stranieri. L'intervista di Esteri. Gran Bretagna, tutti contro la nuova legge sull'immigrazione voluta dal Premier Sunak. Secondo le Nazioni Unite, le misure messe in campo equivalgono praticamente alla fine del diritto d'asilo. Stati Uniti, per ridurre il deficit federale di almeno 2.000 miliardi di dollari in 10 anni, Joe Biden annuncia aumenti delle tasse per i più ricchi e per le aziende. Progetti sostenibili, 30 anni a 30 all'ora. In Austria la città di Graz ha deciso di estendere la moderazione della velocità. Sulla app ufficiale di Radio Popolare potete ascoltare Esteri e scaricare il podcast.
Partiamo dalla Georgia. Migliaia di manifestanti sono tornati a radunarsi davanti al Parlamento a Tbilisi per protestare contro la legge sui cosiddetti agenti stranieri, approvata in prima lettura dall'Assemblea ieri, una normativa osteggiata dalle opposizioni che la vedono come un mezzo per limitare le attività dei media e delle ONG sul modello di quello analogo varato nel 2012 in Russia. Il Ministero dell'Interno ha detto che 66 manifestanti sono stati fermati durante l'incidente nella notte, quando la polizia ha risposto con gas lacrimogeni e idranti al lancio di bottiglie incendiarie e pietre contro il Parlamento, che una parte dei dimostranti ha cercato di prendere d'assalto. Negli scontri sono rimasti feriti 50 tra agenti civili. Nel tentativo di smorzare le tensioni, il presidente del partito al governo Sonio Giorgiano, Irakli Kobakidze, ha detto che il dibattito per il voto in seconda e terza lettura della legge non avverrà prima di giugno, in attesa di un parere della Commissione di Venezia, un organo consultivo legale del Consiglio d'Europa. Il braccio di ferro in Georgia investe anche la sfera istituzionale, con la Presidente della Repubblica Salome Zurabishvili che si è schierata contro la legge preannunciando il suo veto. Abbiamo sentito Marilisa Lorusso dell'Osservatorio Balcani Caucaso, le abbiamo chiesto quando si parla di agenti stranieri, questo partito a chi si riferisce?
Allora, innanzitutto questa definizione, che magari da noi suona un po' strana, una definizione che in verità risale ancora al periodo stalinista, per noi sono finanziamenti esteri, diciamo. Già questa terminologia è connotativa molto negativamente. E poi c'è questo precedente importante, che è il precedente russo, nel senso che nel 2012 una legge molto simile è stata adottata in Russia e ha avuto effettivamente una capacità depressiva estrema della capacità di organizzazione della società civile e dei media e delle ONG, e che si teme che in Georgia sia ancora peggio, nel senso che l'economia georgiana è molto debole rispetto a quella che può essere l'economia di altri paesi. Quindi chiaramente dalle ONG al mondo dell'informazione, ma in questi giorni sono emerse poi le lettere dei docenti, degli studenti Erasmus, vastissimo il campo in cui gli investimenti esteri vengono fatti sulla società civile georgiana. Non parliamo solo di soldi, parliamo anche proprio di campi studio, di formazione. Insomma, c'è stata anche una lettera aperta dei viticoltori dicendo: noi abbiamo bisogno anche di know-how, abbiamo bisogno di scambi continui con l'estero. E questa legge che riguarda appunto chi prende il 20% del proprio sostegno economico dall'estero, e appunto per la Georgia e soprattutto per il mondo dell'informazione questo è tragico, perché come sappiamo, insomma, tantissimi media si basano sul fatto che ci sono le pubblicità, eccetera, eccetera, ma in economie molto deboli questo non viene garantito, e quindi c'è il terrore che di fatto non sia più possibile fornire tutta una serie di servizi, appunto dai media a semplicemente chi fa corsi di medicina, di ricerca medica. Insomma, le applicazioni sono enormi in cui i finanziamenti esteri giocano un ruolo importante, e quindi appunto questo spiega una reazione così forte, nel senso che probabilmente è una reazione che anche il governo non si aspettava. Perché si pensava che insomma inizialmente sarebbero state più che altro le ONG, che però insomma fuori dalla capitale hanno già un potere molto più limitato, una presenza molto più limitata, la capacità di influenza dell'opinione pubblica molto più limitata, e invece poi insomma sono stati vari settori professionali che hanno fatto presente che la legge avrebbe un impatto economico e anche di strutturale devastante. Insomma, infatti la manifestazione ieri, chiaramente l'attenzione mediatica è andata alla capitale, ma anche a Batumi, la città rivierasca sul Mar Nero, ci sono state manifestazioni. Insomma, è un problema che è avvertito da varie fasce della popolazione.
Il partito al governo Sonio Giorgiano controlla oltre la metà dei seggi in Parlamento e ha vinto le ultime amministrative. Da dove deriva il suo consenso? Sentiamo ancora Marilisa Lo Russo.
Diciamo che, allora, innanzitutto Sonio Giorgiano è un progetto che nasce intorno alla figura di un oligarca che attualmente non ha un politico diretto e che è un oligarca molto legato a Mosca, e questo problema del legame fra Sonio Giorgiano e la Russia, quindi chiaramente è un problema che si dall'inizio stesso del Sonio Giorgiano, è diventato man mano più manifesto. È un partito che poi ha costruito una propria identità politica al di fuori di questo discorso. C'è stato un grande lavoro manipolativo sull'identità, ed è un partito molto conservatore che riesce a costruire appunto la propria dialettica anti-occidentale facendo leva più sull'identità georgiana che su un discorso geopolitico di opposizione fra Mosca e Bruxelles, piuttosto che Mosca e Washington. Per esempio, questo discorso della legge in discussione, si è detto: ma perché bisogna restituire la Georgia ai patrioti, il paese non può essere pilotato da agenti stranieri che attaccano, cioè, i nostri valori, attaccano la Chiesa. Quindi insomma, giocando più sul discorso di valori tradizionali georgiani, piuttosto che dire no, noi facciamo una cosa come la Russia, chiaramente non sarebbe ancora meno accettabile all'elettorato del Sonio stesso, perché appunto sappiamo che indipendentemente da cosa votino, i georgiani sono tendenzialmente molto filo-occidentali. Sul discorso invece dei valori, ecco, su questo il Sonio si è mosso appunto giocando con delle ambiguità, cosa che appunto, essendo un partito molto conservatore che lavora sempre più attivamente con i gruppi di estrema destra, con la parte più conservatrice anche della Chiesa ortodossa, insomma è riuscito a crearsi una nicchia di consenso in una società che comunque ha anche un elettorato molto conservatore, ecco.
E dalla Georgia andiamo in Ucraina, dove in questi giorni si sta parlando del rinnovo dell'accordo sul grano. Sentiamo Emanuele Valenti.
Il rinnovo dell'accordo sul grano non è scontato. Il negoziato sarà complicato, critico. Questo il senso delle parole oggi a Kiev del segretario generale dell'ONU Guterres dopo l'incontro con Zelensky. Le Nazioni Unite insieme alla Turchia stanno mediando per l'ennesima volta tra russi e ucraini. L'accordo scade il 18 marzo, alla fine della prossima settimana. Se non ci dovessero essere obiezioni, verrà rinnovato automaticamente. Ma appunto le obiezioni ci sono. Gli ucraini vogliono una proroga di almeno un anno e l'apertura di un altro dei loro porti sul Mar Nero, quello di Mykolaiv. I russi invece chiedono che siano garantite le loro esportazioni, non solo di prodotti agricoli, ma anche di fertilizzanti, di cui Mosca è il primo produttore mondiale. Non ci sono sanzioni internazionali sui prodotti agricoli russi, ma Mosca denuncia una serie di ostacoli dovuti alle sanzioni a banche, assicurazioni, società di logistica. Dallo scorso luglio, secondo le Nazioni Unite, sono uscite dai porti sul Mar Nero circa 23 milioni di tonnellate di cereali ucraini. Ma l'apertura dei porti sul Mar Nero e le esportazioni di grano raccontano solamente una parte di questa storia. Per gli ucraini l'agricoltura è fondamentale, fondamentale per il loro paese, per la loro storia, per la loro economia. Più della metà del territorio è fatto di campi coltivati, da nord a sud, da est a ovest. Viaggiando è difficile, molto difficile, non trovarsi in mezzo a campi coltivati, anche in molte regioni interessate, toccate dalla guerra. Kherson, Mykolaiv, Zaporizhia a sud, Kiev, Chernihiv, Sumy a nord e poi Kharkiv e una parte del Donbass a est. Sono tutte aree di aziende agricole e campi coltivati. Centinaia di imprese agricole lungo la linea del fronte sono state bombardate e a volte anche occupate dai russi. Altre volte invece hanno alimentato le retrovie dell'esercito con pasti caldi e vestiti per i soldati ucraini al fronte. Altre volte ancora, soprattutto lontano dalle grandi città, nelle zone più remote, gli agricoltori ucraini hanno fatto in modo che arrivassero cibo e generi di prima necessità alle comunità isolate, bloccate, a volte assediate dalle truppe russe. Nella regione di Kharkiv, subito sopra il Donbass, lo scorso autunno, un piccolo imprenditore agricolo mi ha spiegato, per esempio, di aver fatto arrivare per settimane cibo e latte a centinaia di persone isolate grazie a una zattera su un piccolo fiume. A nord-est, regione di Sumy, molte trincee sono scavate in mezzo ai campi, spesso poco visibili, protette proprio dalle piante di mais. Molti militari, cercando di sentirsi parte del resto del mondo, mi hanno raccontato di essere lì anche per garantire la produzione dei cereali così importanti per il mercato globale. Noi generalmente parliamo di grano, perché è più immediato. Il pane dà il senso del cibo e del rischio fame nel mondo. Ma in realtà per il mercato globale l'Ucraina è ancora più importante quando si tratta di mais, soia e semi di girasole. Prodotti che viaggiano verso Odessa e gli altri due porti sul Mar Nero attualmente aperti su dei tir. Molti camionisti ucraini sono ormai abituati ad attraversare le zone di guerra. Un camionista mi ha spiegato come le priorità siano sostanzialmente due. Uno sguardo al cielo, per essere sicuri che non stia cadendo una bomba, un altro sguardo al bordo della strada, per non uscire mai dalla parte asfaltata e rischiare di saltare su una mina. Lo stesso problema, quello delle mine che hanno e hanno avuto molti agricoltori per le centinaia di migliaia di ordigni inesplosi nei loro campi. Per gli ucraini guerra e agricoltura vogliono anche dire Holodomor, la grande carestia all'inizio degli anni 30, durante la collettivizzazione forzata delle terre voluta da Stalin. In Ucraina morirono 4 milioni di persone. C'è anche tutto questo dietro ai negoziati per rinnovare l'accordo sul grano e dietro al prezzo dei prodotti alimentari sul mercato globale.
Adesso il diario americano, sentiamo Roberto Festa.
2.000 miliardi di dollari di riduzione del deficit statunitense nei prossimi 10 anni. È quello che Joe Biden spiegherà agli americani domani, giovedì. La presentazione del nuovo budget era attesa. Biden sta combattendo una guerra molto dura con i repubblicani che gli chiedono tagli alle spese federali, in particolare alla sanità, in cambio dell'innalzamento del tetto del deficit che deve essere assolutamente votato dal Congresso prima che il prossimo luglio il governo degli Stati Uniti non sia più in grado di tenere fede ai propri impegni finanziari. La riduzione del debito, un obiettivo ambizioso che i predecessori di Biden hanno tutti detto di voler perseguire senza mai riuscire a realizzare davvero, la riduzione del debito che Biden vuole attuare si basa principalmente su nuove entrate derivanti dall'aumento delle tasse per corporation e ceti più ricchi e in parte su risparmi per alcuni programmi federali. In particolare Biden intende introdurre una nuova tassa per le famiglie con introiti superiori ai 100 milioni, sommando redditi, proprietà immobiliari e partecipazioni azionarie. Parte del piano è anche la proposta di quadruplicare le tasse sui stock buyback, quelle operazioni per cui una società riacquista azioni proprie. Una serie di risparmi dovrebbero essere realizzati anche attraverso una razionalizzazione di alcuni programmi federali, come il Medicare. Nel nuovo budget Biden non rinuncia al suo programma di spesa sociale e quindi intende allargare l'assistenza sanitaria gratuita per i più piccoli, garantire i congedi retribuiti per i lavoratori, stabilire le scuole materne universali e gratuite e consentire agli studenti a basso reddito di frequentare i college statali gratuitamente. È molto difficile che un piano di questo tipo ottenga il via libera dei repubblicani, che chiedono tagli alla spesa sociale che Biden, per l'appunto, non vuole concedere. Altro punto dolente per i repubblicani è l'aumento delle tasse. Probabile dunque che a questo punto si inneschi uno scontro particolarmente duro tra Casa Bianca e la Camera, maggioranza repubblicana, che dovrà inevitabilmente condurre ad un compromesso, se si vuole appunto votare l'innalzamento del tetto del debito entro luglio. La situazione ricorda lo scontro tra Barack Obama e i repubblicani del Congresso nel 2013, con il parziale blocco allora delle attività amministrative degli Stati Uniti. È un compromesso finale in cui Obama si impegnava ad una riduzione del deficit e quindi della spesa pubblica. Impegno che anche in quell'occasione non si realizzò. È dal 2000 che il governo federale americano spende più di quanto incassa. Il deficit è schizzato alle stelle durante la presidenza di Donald Trump, provocato in particolare dall'emergenza sanitaria, dal Covid. E Biden, con le riforme introdotte in questi due anni, dovrebbe aggiungere al deficit federale altri 5.000 miliardi di dollari in 10 anni. Lo scontro con i repubblicani è dunque all'inizio. In prospettiva, ovviamente, c'è anche la campagna presidenziale, cui Biden non può arrivare dopo aver tagliato la spesa sociale.
Andiamo in Gran Bretagna. La nuova legge sull'immigrazione voluta dal Premier Sunak fino adesso ha raccolto soprattutto critiche, durissime critiche. Secondo l'ONU, le misure messe in campo equivalgono praticamente alla fine del diritto d'asilo. Sentiamo Daniele Fisichella.
Questa notizia non è in fondo inaspettata, perché ieri lo stesso ministro dell'interno Sula Braverman diceva che c'era almeno il 50% di possibilità che la legge potesse violare dei trattati internazionali, ma il governo comunque è deciso a portarla avanti. Dobbiamo dire che comunque ancora la legge deve essere votata in Parlamento, ma qualora venisse approvata avrebbe effetto retroattivo. Ecco, lo slogan del governo è Stop the Boats, insomma fermiamo le piccole imbarcazioni che ogni anno, ogni giorno praticamente compiono la pericolosissima traversata della Manica. Il numero dei migranti che hanno attraversato la Manica in piccole imbarcazioni quest'anno è stato di 45.755, è il numero più alto di migranti dal 2018. C'è però anche da dire che non tutti i migranti che attraversano la Manica poi richiedono asilo, però quelli che lo fanno nella maggior parte dei casi ultimamente hanno visto la propria richiesta di asilo accettata. Dunque ecco il problema potenziale di questa legge: si negherebbe anche la possibilità di richiedere asilo, si parla di un periodo di detenzione, poi un rimpatrio forzato entro 28 giorni. I numeri del burocratici, della macchina burocratica per le richieste di asilo in Gran Bretagna sono abbastanza scioccanti. C'è comunque un ritardo, soltanto l'1% per esempio dei migranti che arrivano nelle imbarcazioni di fortuna hanno la propria richiesta di asilo esaminata. E insomma, ci sono oltre 160.000 persone che stanno aspettando una decisione. Insomma, per le associazioni del terzo settore, per l'opposizione e i laburisti, questa legge è di difficile, quasi impossibile applicazione. Il governo invece vuole portarla avanti. Si parlerà di questo nella visita del primo ministro Rishi Sunak questa settimana in Francia dal presidente Macron. Insomma, è una legge che serve anche in un certo modo a galvanizzare l'elettorato Tories in vista delle prossime elezioni locali. In fondo, i Tories saranno anche giudicati sul numero dei migranti che arriveranno o non arriveranno più nelle coste britanniche.
Ecco Daniele, sia l'ONU ma soprattutto i migranti in questo momento hanno un avvocato molto popolare in Gran Bretagna, l'ex campione Gary Lineker, che è commentatore alla BBC.
Gary Lineker, che è un presentatore sportivo già da anni, ieri ha twittato dicendo che questa legge non è molto dissimile alle leggi naziste degli anni 30. Lo ha twittato a circa 8 milioni di followers, dunque oltre a essere una personalità del mondo sportivo molto famosa, è ovviamente un personaggio mediatico, transmediatico in Gran Bretagna e non solo. Lineker già si era espresso in passato contro altre politiche migratorie per fermare i migranti del governo, aveva fatto diversi tweet anche sul per esempio sui mondiali in Qatar, e ovviamente questi tweet ricevono grande attenzione. C'è anche da dire che Lineker poi è stato sempre molto coerente con le sue visioni. ha ospitato dei rifugiati politici in casa sua più di una volta, e anche su questo poi lui in fondo non ha fatto una grande pubblicità. C'è da dire che è il presentatore della BBC più pagato, circa 1.300.000 sterline all'anno, questi sono dati pubblici. Però la BBC ha fatto sapere che parlerà con Lineker, vuole avere una discussione, perché ovviamente l'imparzialità è il principio fondamentale della BBC. C'è però da dire che Lineker ha sempre ribattuto dicendo: io sì lavoro per la BBC, ma sono un freelance perché faccio anche altri lavori. E poi questo principio di imparzialità deve essere applicato in maniera discrezionale, perché ovviamente io non sono un giornalista, non sono un presentatore dei telegiornali, sono solamente il presentatore sportivo del programma di punta Match of the Day, ma posso esprimere le mie opinioni liberamente ovviamente sui social media.
8 marzo 2023, oggi la Francia ha reso omaggio a Gisèle Halimi, femminista militante del diritto all'aborto, è stata anche l'avvocata delle donne della battaglia di Algeri. Sentiamo Francesco Giorgini.
Tra le numerose figure del femminismo francese del dopoguerra, tre sono considerate come imprescindibili, per così dire indispensabili e per certi versi necessariamente complementari. Simone Veil, la politica, la ministra della sanità che nel 1974 darà il proprio nome alla legge che legalizza l'aborto in Francia. Figura emblematica di donna politica, sopravvissuta ai campi di sterminio nazisti da giovane, diventata magistrato e poi personalità incontestabile del centrismo liberal-democratico, in prima linea nella difesa dei diritti delle donne. Simone de Beauvoir, intellettuale, filosofa marxista, scrittrice, saggista, insegnante, militante comunista al fianco di Jean-Paul Sartre, autrice del saggio fondamentale e fondatore del femminismo moderno, Le Deuxième Sexe, il secondo sesso, che per primo svela, analizza e definisce il ruolo e la condizione femminile come pura costruzione della dominazione patriarcale. Non si nasce donna, spiegava, ma lo si diventa secondo le regole evolute e imposte dal patriarcato. E infine quella a cui in questo 8 marzo 2023 il presidente francese Macron ha voluto rendere omaggio solenne, Gisèle Halimi, l'avvocata. Avvocata nella pienezza assoluta, etica, devota, instancabile e perfino epica del termine. Se Simone Veil, la politica, ha incarnato il femminismo nei palazzi delle istituzioni, nella solennità del potere legislativo, se Simone de Beauvoir, l'intellettuale, ha incarnato il femminismo nel mondo delle idee, della cultura, dei palazzi del sapere e della conoscenza, Gisèle Halimi, l'avvocata, ha incarnato il femminismo nell'azione dell'arena del contraddittorio giudiziario, in quella forma regolata della lotta quotidiana per la giustizia, la dignità e la riconoscenza che è il processo penale o civile. Perché un avvocato, sono parole sue, deve sapere anche denunciare le leggi ingiuste o le leggi giuste e ingiustamente applicate contro gli offesi e gli umiliati. Una vocazione rivendicata, quella di difendere, è il ruolo dell'avvocato, e nel suo caso di difendere appunto gli offesi e gli umiliati. È così che sarà avvocata di lotta nella difesa dei militanti del Fronte di Liberazione Nazionale Algerino negli anni 50 e primi 60, poi avvocata delle donne accusate di aborto illegale in un processo storico al Tribunale di Bobigny in periferia di Parigi nel 1971, o ancora avvocata di una donna vittima di uno stupro collettivo nel 1978, quando lo stupro è ancora trattato come delitto minore e non come crimine in corte d'assise, e sarà grazie alla sua difesa che la legge sarà cambiata per infine criminalizzare alla sua giusta misura la violenza carnale. Sarà la sola avvocata a firmare nel 1974 il manifesto pubblico delle donne che hanno abortito illegalmente per chiedere la legalizzazione dell'interruzione volontaria di gravidanza. Gisèle Halimi, avvocata femminista, anticolonialista, antirazzista, antiimperialista, amica e sostegno di Mitterrand, ancora tra i membri fondatori di ATTAC, l'organizzazione altermondialista, sostegno della causa palestinese e ambasciatrice all'UNESCO. Detta altrimenti, Gisèle Halimi, avvocata da battaglia. Solennemente omaggiata dunque da Macron oggi a Parigi, con un'obiezione proclamata forte e chiara dalla presidente della sua fondazione e dal più politico dei suoi figli, Serge Halimi. Gisèle Halimi, hanno detto, se fosse ancora viva sarebbe oggi in piazza contro la riforma delle pensioni, particolarmente penalizzante e ingiusta per le donne, e contro questo presidente che vuole imporla.
8 marzo 2023, Amnesty ha lanciato la campagna dell'acido solidale per le donne iraniane. Abbiamo sentito Tina Marinari, coordinatrice delle campagne Amnesty Italia.
Come Amnesty appunto abbiamo deciso di dedicare questa giornata all'attivismo delle donne iraniane che ormai da quasi 6 mesi non si fermano nel chiedere, nel pretendere libertà, parità, giustizia nelle strade, nonostante la risposta violenta, aggressiva ricevuta da parte del governo. Il lascito è appunto un'azione che chiunque di noi può fare per fare una scelta di solidarietà verso il futuro. Vuol dire garantire ad Amnesty International di portare avanti le proprie campagne per i diritti delle donne, in questo caso appunto dedicato all'attivismo delle donne iraniane. Vuol dire continuare per noi a fare ricerca sul campo, portare avanti attività di lobby, di campagna, raccontare le testimonianze in prima persona e portare queste storie all'attenzione di chi può cambiare la situazione, quindi di fronte ai governi. In alcuni casi noi facciamo anche assistenza legale, cioè contribuiamo alla difesa di chi è ingiustamente detenuto, quindi sostenendo gli studi legali o anche a volte collaborando direttamente con loro, perché la nostra ricerca, la nostra denuncia diventa proprio parte del materiale utilizzato per le cause di richiesta di rilascio per i prigionieri di coscienza, quindi diventa una parte attiva del nostro lavoro. La ricerca diventa uno strumento appunto anche in aula di tribunale.
Concluderei con claim di questa campagna: chi lotterà al tuo posto quando non ci sarai più?
Esatto, è quello di dare speranza al futuro, è quello di ricordare che tutti quanti noi possiamo fare qualcosa oggi, ma possiamo lasciare un segno anche per quello che avverrà in futuro, anche quando noi non ci saremo. Ed è importante indirizzare la nostra volontà, i nostri desideri e influenzare in modo positivo appunto lo sviluppo e la garanzia dei diritti umani sempre e dovunque.
Concludiamo con progetti sostenibili. Prima di sentire Fabio Fimiani, a tutti un caro saluto da Sciocchi.
30 anni a 30 all'ora con progetti per allentare ancora il traffico. Graz in Austria non solo ha una lunga esperienza di moderazione della velocità dei mezzi automobilistici, ma ha deciso di estenderlo ad altri ambiti. È iniziata nel 1992 l'esperienza del capoluogo della Stira di riduzione dell'andatura sull'80% del territorio della città per un totale di 800 km. Una decisione scaturita anche grazie a un processo partecipato con i cittadini. L'obiettivo primario era di migliorare la qualità dell'aria. La città da 250.000 abitanti è attorniata da montagne che ne riducono il ricambio. Il secondo era di diminuire gli incidenti stradali, scesi del 25% nei primi 2 anni. 30 anni fa il consenso ai 30 km all'ora era compreso tra il 30 e il 40% al momento dell'entrata in vigore del provvedimento, aumentati a oltre il 50 dopo pochi mesi e divenuti quasi l'80 già nel 1994. La velocità media degli spostamenti è aumentata di 0,5 km all'ora, il flusso del traffico è migliorato e sono diminuiti gli spostamenti a singhiozzo. In 30 anni a Graz è stata implementata la rete ciclabile, migliorato il trasporto pubblico, incrementata la mobilità elettrica anche privata. Gli spostamenti sulle due ruote hanno raggiunto il 18% e sono stati sostenuti con servizi come le velostazioni, nonché i parcheggi dell'università. E chi si abbona ai mezzi collettivi può fruire anche di una bici servoassistita. Dal 1996 gli incidenti stradali hanno avuto un incremento dovuto alle strade dove non è in vigore il limite dei 30 km all'ora, ma quello dei 50. L'amministrazione di Graz l'anno scorso ha deciso che entro l'estate del 2023 in altre 15 strade entrerà in vigore il limite di velocità ridotto, anche in questo caso dopo un dibattito pubblico.
Avete ascoltato Esteri, un magazine di Radio Popolare.